mi sembra adatto alla mia guerra. Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sì, 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 eccoci, ci siamo, ci siamo. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 7 minuti ed è venerdì, venerdì 17 dell'anno bisestile per Giove, eppure per Saturno contro, poteva andare peggio? Forse no, ma tranquilli, tranquilli. Non sono Paolo Fox, ma vi posso garantire che questo è un venerdì 17 di anno bisestile chiaramente depotenziato dal ciclo di sfiga cosmica che ci gira intorno da ormai 40 giorni. Quindi niente paura, a meno che non vi capiti di incrociare un pangolino che vi attraversa la strada al posto del gatto nero, perché come insegnano i virologi superstiziosi, il pangolino porta ancora più sfiga del felino, ma tanto basta restare in casa per non correre questo rischio, visto che serve restare in casa, ancora meglio poi se con le finestre sigillate, così non entra il pipistrello di Wuhan che se va contro lo specchio ve lo rompe causando 7 anni di sfortuna. Oh, ma basta parlare di superstizione, siamo pur sempre figli del positivismo e soprattutto basta parlare di lockdown, di reclusione, di confinamento, basta, non se ne può più, proviamo una volta buona a cambiare discorso. Per esempio, cosa fate di bello questo weekend? Ops, no, mannaggia, mi sa che ho sbagliato l'esempio. Niente, come non detto, ricominciamo da capo, che poi è sempre lo stesso punto di partenza. Chi siamo? Lo sappiamo, dove andiamo? Invece no. La sintesi da titolo perfetta oggi la fa il giorno e il titolo è Lo Stop and Bow. Esatto, Lo Stop and Bow. fermi, siamo fermi, il resto ancora non si sa. E nel frattempo tra i cittadini aumenta il nervosismo. Si va bene Free Mandela, Free Valprede e tutti gli altri, ma Free ora pure noi. Insomma, è tutto fermo e qualcuno prima o poi dovrà pur decidere. E quel qualcuno è la politica, è il governo. Tocca al governo mettere la quinta D, la D che sta per decisioni. Decidere è il compito di chi governa, assumendosi anche la responsabilità di sbagliare, decidere e delineare un orizzonte. Ok, non è facile trovare un compromesso, ma il mestiere della politica in fondo è quella roba lì, l'arte di trovare i migliori compromessi, perché tutto il resto è inseguire, per esempio le fughe in avanti delle regioni, tutto il resto è gioco a rimpiattino, rimettendo alla scienza la responsabilità di dare le risposte, ma la scienza fa il suo mestiere e se di risposte certe ancora non ne ha, non può che rimettere in capo al governo le decisioni di ultima istanza. Io ti do la diagnosi, ora aspetta a te decidere. Ma invece che decidere, intanto si delega. Il fenomeno a cui stiamo assistendo in questo momento è quello della moltiplicazione delle task force. Non potendo moltiplicare i pani e nemmeno le mascherine, si moltiplicano le task force. Una curva esponenziale, quella dei nuovi organismi tecnici, che sembra non doversi più arrestare. A quanti siamo arrivati? Beh, c'è qualcuno che la conta l'ha fatta, per esempio il Fatto Quotidiano, che dà il numero. Siamo arrivati a circa 40 task force neocostituite. Allora, in questo momento le task force a livello nazionale sono 9. Il governo si confronta con la task force per la ricostruzione, quella di Vittorio Colao, che a sua volta si interfaccia con il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, che lavora in team con la task force del commissario straordinario per l'emergenza. Naturalmente devono tenere conto delle decisioni e delle indicazioni della task force istituita a gennaio dal Ministero della Salute. E poi ci sono le altre, c'è la task force voluta dal Ministero per l'Istruzione, c'è la task force per l'innovazione, quella del Ministero di Paola Pisano, che è quella poi che litiga con la task force della ricostruzione, che è quella di Colao. E poi c'è la task force per la liquidità del sistema bancario, c'è la task force donne per un nuovo rinascimento, c'è la task force, se non credete a tutto quello che vi stiamo raccontando, la task force contro le fake news, e poi c'è la squadra del commissario straordinario, ma soprattutto ci sono le task force costituite dalle regioni. Lazio ha messo a punto Lazio Lab, ma pure la task force velocità. In Toscana è nata la task force novità terapeutiche, in Campania c'è un'altra task force che riunisce 14 esperti delle aziende sanitarie locali, in Sicilia c'è la struttura per l'emergenza, in Liguria Toti ha lanciato la task force della ripartenza, in Calabria, in tutto il tavolo della task force calabrese ci sono 40 partecipanti, mentre in Lombardia sono stati chiamati 26 esperti, con il bonus finale della task force internazionale dei sindaci. Insomma, sommando tutto questo, fanno più o meno 40 task force. E poi c'è invece la task force che non c'è, e ne scrive questa mattina in prima pagina il Foglio, perché in questa tempesta comitatica manca giusto un soggetto che dovrebbe essere la task force di riferimento di per sé in pianta stabile, che è poi il Parlamento, scrive il Foglio. Eppure manca ancora l'unica assemblea che avrebbe titolo per prendere le decisioni più importanti per i cittadini. Potremmo chiamarlo il comitato di pietra, cioè appunto il Parlamento. È arrivato il momento di chiederci, scrive Enrico Bucci, a che serva. In nome della fretta e dell'emergenza si è stabilito che il Parlamento sia troppo lento e incapace di discutere il bene del Paese, per cui esso è ridotto a mero notaio dell'azione governativa, la quale a sua volta si fonda sulla discussione che avviene nei comitati e nelle task force di sua diretta nomina, in luogo delle commissioni parlamentari, chiudendo così il cerchio ed eliminando uno dei contrappesi più importanti dell'azione del governo. In democrazia, se questa decisione è ormai irrevocabile, è bene che i cittadini ne siano coscienti. La comitatocrazia è iniziata. Suo scopo primario è tutelare la politica e i grandi elettori, non il paese, ragion per cui la nostra unica speranza risiede nella coscienza e nella capacità del manager di turno, non dei nostri rappresentanti eletti. Così appunto il comitato Di Pietra, soggetto assente in tutta questa tempesta comitatica. In realtà poi c'è un'altra task force di fatto che invece non solo è molto presente, ma si propone come soggetto politico di primo piano, e questa è Confindustria. Oggi si scrive dell'elezione di Carlo Bonomi e Roberto Mania, pagina 11 di Repubblica, racconta l'essenza e anche l'orizzonte della sfida di questo soggetto, di questa task force, a seconda di come la vogliate chiamare o definire. Voleva essere, scrive Roberto Mania, il presidente della Rapture, si era candidato a guidare una sorta di rivolta degli industriali del nord contro una Confindustria romanocentrica, politicizzata, prigioniera del tatticismo e del lobbismo esasperato. Sarà invece il presidente di tutti gli industriali italiani nella Grande Depressione. Dovrà cambiare la sua agenda e metterà al primo posto il salvataggio delle imprese e la ricostruzione del sistema manifatturiero già devastato dalla crisi precedente. Questa voglia di discontinuità Bonomi l'ha interpretata, scrive Mania, subito nell'attacco diretto alla politica, perché questa sarà la Confindustria di Carlo Bonomi, un potere tra gli altri o come gli altri, e per far ritornare grande la lobby delle imprese punta a trattare alla pari con la politica. L'idea è fare politica da sé, disegnando programmi, fissando priorità, costruendo alleanze a geometria variabile. Un partito dei capitalisti che nasce a Milano e che ora si estende lungo la penisola, dietro l'ascesa del piccolo industriale di Crema che grida il gruppo biomedicale Sinopo, ci sono personaggi pesanti del capitalismo lombardo, da Gianfelice Rocca, presidente del gigante dell'acciaio Tecnic e di Humanitas, passando per Marco Tronchetti Provera, addie presidente di Pirelli, da Diana Bracco che guida il gruppo farmaceutico di famiglia, a Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, presidente uscente dell'ENI, oltre che al vertice dell'azienda siderurgica di famiglia. Un mix di capitalismo familiare capace di rigenerarsi nell'epoca della globalizzazione spinta e di cultura liberale con una dose di spirito solidaristico. Così, nella stagione della debolezza della politica, la politica smarrita, ha detto ieri Bonomi, si aprono probabilmente ampi spazi per gli attori sociali, imprese e sindacati, ma anche il terzo settore. Bonomi parla di resilienza sociale, d'altra parte l'offensiva ai corpi intermedi, la strategia della disintermediazione, sta perdendo palesemente colpi di fronte alla complessità di quella che si prospetta come una fase di vera ricostruzione. Servono conoscenze, esperienze, capacità per rimettere in piedi l'economia che scivola verso il baratro. Serve una classe dirigente all'altezza. Bonomi candida gli imprenditori a riprendersi un ruolo di primo piano, un po' come fu nel nostro dopoguerra, quello che portò al boom economico nei decenni successivi. Ma è qui che Bonomi dovrà lavorare non poco anche al suo interno, perché in troppi, in Lombardia in particolare, hanno dato la sensazione di considerare il diritto alla salute come un diritto negoziabile, piegato alle esigenze del profitto. Un approccio padronale più che imprenditoriale. È stata una corsa alla deroga per poter riaprire l'azienda, cercando spesso agganci pretestuosi alle filiere dell'alimentare e della sanità. Se in Italia c'è quel pregiudizio fortemente anti-industriale che ieri ha denunciato il nuovo presidente della Confindustria, è forse anche dovuto a una cultura industriale arretrata, a un'insufficiente responsabilità sociale delle imprese, alle troppe furbizie messe in campo da alcuni imprenditori per restare in piedi, puntando alla propria ricchezza anziché a quella dell'azienda. E questo è il ritratto che Roberto Mania fa, non solo e non tanto del nuovo presidente di Confindustria, bensì di quel soggetto politico a tutto campo che Confindustria è diventata, soprattutto dopo l'apertura dell'emergenza coronavirus. Sono le 8:18 minuti e, come dicevamo, in questo impasse decisionale, in questa assenza di un pezzo importante, del pezzo più importante della decisione politica, dicevamo, aumenta un po' il nervosismo dei cittadini giunti alla boa del 40° giorno, che è quello che poi definisce il perimetro perfetto della quarantena. Come dicevamo, è tutto un va bene Frimandela, Frivalprede e tutti gli altri, ma Friora pure noi. E quindi quella che vorrei leggervi adesso è una sorta di lettera di sfogo, chiamatela come credete, che ha scritto un cittadino sui social. Insomma, si scrivono tante cose in questi giorni, questa l'ho scelta tra le tante anche perché ha avuto un alto livello di riconoscimento, di apprezzamento, di condivisioni su Facebook. L'ha scritta un cittadino milanese, si chiama si chiama Federico, non mi ricordo più il cognome, e scrive così: adesso basta, il mio buon proposito era non rompere le palle a nessuno, ma al 39° giorno di quarantena, quindi a un solo giorno da una reale quarantena, due cose le devo dire. Non siamo bambini, siamo dei cacchio di adulti, non ho più intenzione di essere trattato come uno a cui non si possono dire le cose come stanno, ma va solo sgridato o blandito a seconda del grado di ubbidienza. Mi avete detto cosa devo fare, mi avete dato i compiti da fare e io li ho fatti, anche i supereroi da venerare mi avete dato, come pure i nemici, i corridori, gli anziani, quelli che fanno le grigliate e vanno al mare, ma adesso basta, adesso mi dovete trattare come un adulto, anzi mi dovete trattare come il vostro riferimento, come se lavoraste per me, mi dovete dire che intenzioni avete, oltre lo state a casa, per filo e per segno, gli obiettivi, le modalità con cui proverete a raggiungerli, i tempi e gli strumenti. Farete i tamponi? A chi? Quanti? Quando? O con che modalità? Farete i test sierologici? A chi? Quanti? Quando? E con che modalità? Rientreranno prima alcune categorie? Chi? Quando? E in che modo? Mi dovete presentare gli scenari che avete previsto, dal più ottimista al più pessimista. Devo stare in casa fino a settembre? Esigo che mi venga detto, sono un adulto e in grado di elaborare la notizia. Non mi potete blandire più con 4 numeri vuoti dati all'ora dell'aperitivo. Non mi servono, non mi bastano e probabilmente non mi interessano. Di più, ci sono nuovi contagiati? Bene, anzi male, ma mi dovete dire a che categoria appartengono, come si sono contagiati e quando. Non lo sapete? Bene, anzi male, ma me lo dovete dire perché sono un adulto e posso sentirmelo dire e posso giudicare proprio come faccio ogni giorno sul lavoro, perché io mi sono adeguato, lavoro davanti a uno schermo tutto il giorno, ma lo faccio e anche duramente perché sono un adulto e faccio quello che deve fare e chiedo a chi lavora con me di dirmi cosa sta facendo. Stabiliamo degli obiettivi, concordiamo come raggiungerli e verifichiamo che le cose vadano come ci eravamo ripromessi, e nel caso non vadano così ce lo diciamo con onestà, perché siamo adulti e anche voi giornalisti dovete piantarla di essere complici di questa rimozione collettiva. Complici, riempite i vostri giornali di insulse storie. Non me ne frega niente di sapere che 4 imbecilli a Casal Pusterlengo hanno violato la quarantena per farsi la grigliata. Il mondo è pieno di pirla, di gente che crede che la terra sia piatta o che vota Salvini. Non mi state raccontando niente, raccontatemi del disastro nella regione Lombardia, dell'incapacità di gestire un'emergenza, del fatto che una regione si sia fatta travolgere senza reazione, perdendo letteralmente un'intera generazione, cercando di farci credere che la responsabilità sia dei papà che giocano a pallone nei cortili. State cercando di farmi dimenticare che sono un adulto, state cercando di spostare la catena delle responsabilità, e allora ve la do io una notizia: la responsabilità non si delega, e anche se ci continuerete a trattare come bambini, sappiate che noi siamo adulti e prima o poi vi inchioderemo alle vostre di responsabilità. Questa è lo sfogo, la lettera, il richiamo che un cittadino milanese, Federico, ha scritto sui social e che è stato, come vi dicevo, largamente apprezzato e condiviso, anche perché in assenza di risposte, ecco che c'è chi salta sul carro delle domande, chi salta sul carro delle domande perché è un professionista nel fiutare gli umori del paese, naturalmente Salvini alla crociata della ripartenza dopo 50 giorni di giravolte. Restiamo sulle colonne di Repubblica perché ne scrive Carmelo Lopapa: è la sua ultima e decisiva crociata, liberare gli italiani dalle gabbie del lockdown imposte dal governo della paura, costringere Palazzo Chigi a forzare i tempi, costi quel che costi, e passare essere così all'incasso del dividendo politico. Su questa partita Matteo Salvini, sceso con la Lega nel limbo del 26% dalle vette del 36%, ha deciso di giocarsi tutto il suo futuro politico in coda a un'emergenza sanitaria che lo ha relegato ai margini della scena oltre ogni più fosca previsione. Una sorta di roulette russa pur di riconquistare la pancia del paese. Il capo della destra populista ha maturato la mossa più spregiudicata dopo uno slalom di uscite che in 50 giorni ha spiazzato, confuso e infine deluso parte del suo elettorato. L'ultima sparata appena ieri era stata quella dei 1000 euro per ogni famiglia che deciderà di trascorrere le vacanze estive in Italia. Un giochetto da appena 17,2 miliardi di euro in piena emergenza economica, perché bisogna rilanciare il turismo. Se per questo ancora la settimana scorsa aveva suggerito al governo Conte di aiutare la ripresa con due sanatorie vecchio stampo, una fiscale e una edilizia. Ultimi exploit in ordine cronologico del Matteo versione Fast and Furious, che dall'esplosione dell'emergenza Covid-19 è stato capace di affermare e fare tutto il suo contrario, in una spasmodica e quasi disperata ricerca della centralità politica ormai svanita, assieme ai sogni di voto anticipato e ingresso a Palazzo Chigi. Da qui i cambi repentini di rotta che nell'arco di una quarantena, messi uno dietro l'altro, sono diventati ormai un divertente gioco sui social. Del resto è stato un crescendo dall'uscita del 24 febbraio, tre giorni dopo lo scoppio dell'emergenza di Codogno, quella del perentorio chiudere tutto, controlli ferrei alle frontiere, seguito tre giorni dopo dal sorprendente chiediamo al governo di accelerare, riaprire, aiutare, riaprire, 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 frontiere chiuse, anzi no, apriamole, tutti in vacanza da noi, siamo il paese più bello, diceva, venite in Italia. Poi, quando ai primi di marzo la situazione si fa tragica, il paladino della riapertura si inabissa, scompare, azzera le dirette Facebook per ricomparire a metà mese. Certo, ai consensi non avrà giovato la passeggiata per il centro di Roma con la fidanzata Francesca Verdini del 15 marzo, mentre l'Italia dei comuni mortali era in lockdown da 7 giorni. Da quel momento, pur di recuperare i punti perduti, ha invertito la rotta, chiudiamo tutto per ripartire più sani il 20 marzo, lo diceva. Segue la svolta mistica per catturare i fedeli smarriti, la scienza non basta, occorre la protezione del cuore immacolato di Maria, 4 aprile, fino alla richiesta esplicita di aprire le chiese per Pasqua, sulla quale venne fulminato dalle gerarchie cattoliche, oltre che dalla comunità medica. Gli scienziati dicono che per la scuola se ne riparlerà forse a settembre. Il leader populista ancora ieri rilanciava, se ripartisse l'11 maggio i miei figli li manderei. Un'affannosa incursione in terreni non suoi, lontanissima dalla necessità, dalla necessaria ricerca di soluzioni condivise e responsabili, predicata ancora 2 giorni fa alla Camera da Giancarlo Giorgetti, anima raziocinante della Lega. Adesso l'unico mantra del capo è la riapertura, in tandem con Fontana, come sospetta il governo Conte, non certo con Luca Zaia, perché se c'è una costante nella narrazione salviniana degli ultimi 40 giorni è quella che lo ha portato a ignorare e oscurare i successi sul campo del Doge Veneto. Più i contagi si riducevano nel nord-est, più il capo della Lega esaltava il modello lombardo, non esattamente vincente, numeri alla mano, non a caso se si considera che quello di Zaia per Salvini è lo spettro di un antagonista politico interno da sempre sofferto e subito. Se dalla curva dell'emergenza il governatore veneto uscirà da trionfatore, come sembra, la sua ombra diventerà ancora più ingombrante per il capo. Questo dunque è il quadro del momento, con diverse sfaccettature. Poi c'è la dimensione strettamente sanitaria. Oggi sui giornali si scrive di nuovo molto su il contact tracing, sulla decisione che è stata presa a proposito dell'app che dovrà essere deputata al tracciamento, soprattutto sui test sierologici che partiranno, ma ancora, come si sa, non c'è validazione e nemmeno certezza. Insomma, i punti interrogativi rimangono. Tutta la parte economico-finanziaria invece l'abbiamo delegata, perché anche noi esercitiamo il principio di delega, al professor Andrea Di Stefano, che tra poco tornerà con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Per chiudere segnalo solamente che un po' dappertutto, come avete sentito e come era normale che fosse, si ricorda la scomparsa di Luis Sepulveda. Sepulveda, solamente il Manifesto mette oggi in prima pagina e dedica una pagina intera alla pagina 12 alla scomparsa di un grandissimo della storia del jazz come Lee Konitz. Vi rimando a pagina 12 del Manifesto per il pezzo di Luigi Onori e io nel frattempo mi limito semplicemente a darvi l'appuntamento a tra poco. E poi c'è anche Andreone, il mago del favolone, tutto questo dopo il GR e la rassegna stampa internazionale. Ci sentiamo tra una decina di minuti.
Morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you.